Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle News della Notte di Popolare Network. Fatti assimilabili al terrorismo, così il ministro degli interni Piantedosi parla degli scontri di sabato a Torino. Il governo accusa Alleanza Verdi e Sinistra di coprire i violenti e criminalizza le piazze. Così salta l'accordo con le opposizioni per il decreto sicurezza. Mentre da Torino proseguono gli accertamenti su alcuni manifestanti, non si sa ancora nulla sulle violenze da parte della polizia. Intanto la Lega si spacca, l'ex generale Vannacci lascia il Carroccio per fondare il suo partito, Futuro Nazionale. Salvini, pensavamo che un generale fosse leale. E mentre a Milano è morto il quinto senza tetto dell'anno in città, l'Ucraina è tornata al buio dopo gli attacchi che nella scorsa notte hanno colpito città e centrali elettriche. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata la segretaria PD Elly Schlein ha detto che la sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni. Il commento arriva nella stessa giornata in cui il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato degli scontri di sabato a Torino come fatti assimilabili al terrorismo. Il governo criminalizza l'intero movimento e accusa AVS di coperture politiche ai violenti. Così mercoledì il decreto sicurezza arriverà in Consiglio dei Ministri. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
L'applauso di tutta l'aula agli agenti di polizia feriti è stato l'unico momento unitario oggi alla Camera dei Deputati, perché per il resto l'informativa di Piantedosi è stato un attacco premeditato alle opposizioni nel tentativo di alzare il livello di scontro, accusando la sinistra di complicità, di coperture politiche e violenti, arrivando ad evocare la presenza di dinamiche terroristiche. Tutto questo è accaduto in poco meno di mezz'ora oggi alla Camera. Le risposte dure dell'opposizione, che hanno rimandato al mittente le accuse, svelando l'obiettivo del governo di mettere sotto accusa opposizione e magistrati, tutto questo rende evidente che non c'è nessuna possibilità di risoluzione comune quando domani Piantedosi tornerà al Senato, ma questa volta con comunicazioni che si concluderanno con un voto. Le opposizioni stanno valutando se fare loro un'unica risoluzione per dimostrarsi uniti di fronte all'attacco del governo. Dopo aver riassunto i fatti di Torino, il ministro dell'Interno è partito nel suo attacco. Chi sfila al fianco di questi delinquenti finisce per offrire una prospettiva di impunità, ha detto. Siamo di fronte ad una sistematica strategia di eversione dell'ordine democratico, ha aggiunto, un livello che Piantedosi definisce di dinamiche terroristiche. Tutti responsabili quindi per Piantedosi, secondo cui i violenti hanno agito anche grazie ai manifestanti pacifici che avrebbero fatto scudo visivo aprendo gli ombrelli. Una ricostruzione che tende quindi a colpevolizzare l'intero corteo, ma prima di tutti i partiti. Nel frattempo il governo sta mettendo a punto il decreto, l'unica cosa certa è la stretta sull'uso dei coltelli tra i ragazzi. Sullo scudo penale dovrebbe esserci una norma che varrà per tutti, non solo per gli agenti, ma anche per i cittadini nel caso di legittima difesa, così come il fermo preventivo per un DASPO per i manifestanti è ancora oggetto di discussione dentro la maggioranza e con il Quirinale per tutti i profili di incostituzionalità che potrebbero aprirsi. Lì nello studio.
Salta quindi la mozione comune con le opposizioni che accusano la destra, di strumentalizzare i fatti per avvallare scorciatoie autoritarie. Ecco la risposta in aula del coportavoce di AVS, Angelo Bonelli.
Lei non può venire in questa aula e pungere e mettere il dito nei confronti di una forza politica, lo ripeto, democratica, non violenta e pacifista. C'è una questione che a noi preoccupa fortemente, il fatto di richiamare una stagione passata. Questo linguaggio è un atteggiamento di profonda irresponsabilità. Forse o lei non ha memoria storica o è in profonda malafede, e allora è estremamente pericoloso quello che lei ha detto. Lei oggi viene qui in quest'aula quando lei, da ministro degli interni, doveva tutelare i manifestanti pacifici.
Devastazione e non danneggiamento. Intanto la procura di Torino ha scelto il reato più grave, che al momento è contro ignoti. 24 le persone segnalate dalla Digos. I tre arrestati attendono in carcere l'esito dell'udienza di convalida. Mentre sulle violenze da parte della polizia, che continuano a emergere, ancora non si hanno notizie. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
La Procura di Torino ha formalizzato l'apertura di un procedimento per devastazione in merito agli scontri avvenuti in città il 31 gennaio, al termine della manifestazione a sostegno del centro sociale a Scatasuna, sgomberato il 18 dicembre. Al momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti. Per i singoli episodi elencati nell'informativa inviata dalla Digos ci sono state 24 iscrizioni nel registro degli indagati. Tre altri dimostranti, uno dei quali individuato nel gruppo che ha aggredito un poliziotto, sono stati arrestati in flagranza e stanno attendendo in carcere l'esito dell'udienza di convalida. Il giudice, in base alle norme, ha tempo per pronunciarsi fino alla mattina di domani. Si tratta di un 22enne della provincia di Grosseto, individuato nel gruppo che ha aggredito il poliziotto, ma che nelle immagini non partecipa all'aggressione. C'è poi un 35enne residente a Grugliasco, in provincia di Torino, e un 31enne di Torino. Nessuno dei tre risulta legato direttamente a movimenti o al centro sociale a Scatasuna. Intanto spuntano sul web altri video delle violenze subite dai manifestanti, alcuni manganellati pesantemente mentre scappavano via, colpiti e trascinati dalle forze di polizia. InfoAut ha pubblicato una carrellata di sequenze in cui si vedono lanci di lacrimogeni ad altezza uomo, polizia armata da barre di ferro e accerchiamenti di manifestanti isolati e ormai innocui.
In un comunicato, il sindacato dei giornalisti RAI del Piemonte critica la testata regionale per la mancata messa in onda di un'intervista a un esponente del centro sociale a Scatasuna e sottolinea come non ci sia stata alcuna intermediazione giornalistica nell'intervista arrivata preconfezionata, scrive Usigrai nel comunicato, al poliziotto ferito, al quale nessuno ha potuto fare domande. Il CDR parla di svilimento del lavoro giornalistico. La Lega si spacca. L'europarlamentare e vicesegretario Roberto Vannacci ha ufficialmente annunciato il suo partito. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
Uno, il generale guarda avanti e dice di avere un sogno da inseguire da solo. L'altro, il capitano, si dichiara deluso e amareggiato, ma convinto di andare tranquillo per la sua strada. Le strade di Vannacci e del Carroccio si dividono dopo mesi di tormenti. C'è da capire cosa comporta questa scelta per il futuro dell'uno e dell'altro. Vannacci aspira a creare una FD italiana, un partito di ultradestra che non scenda a compromessi e capace, spera, di attirare quei consensi ora dispersi nella stensione di destra. È sul tema della remigrazione che proverà a costruire il suo successo. Il manifesto politico subito pubblicato sui social dice chiaramente dove vuole andare. Salvini deve gestire la separazione. Se colonnelli nordisti, Zai in primis, tirano un sospiro di sollievo, potrebbero però a breve chiedere conto al segretario delle sue scelte passate. La nomina vice segretario di uno di loro potrebbe non bastare a calmarne gli animi. E Salvini deve anche preoccuparsi del fatto che la nuova creatura vannacciana potrebbe affossare una Lega già in calo costante di consensi. I sondaggi parlano di un possibile risultato elettorale per futuro nazionale che va dal 2 al 4%. Dove li andrà a prendere quei voti, oltre che nella stensione, sicuramente anche in un bacino che sta a metà tra la Lega e Fratelli d'Italia. La scelta salviniana di ribadire le priorità del Carroccio, stretta securitaria e lancio della manifestazione remigrazionista di Milano, fanno intendere che non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero al suo ex vice, che potrebbe anche formare un nuovo gruppo in Parlamento, se i parlamentari fin qui definiti vannacciani dovessero seguirlo davvero nella sua nuova avventura.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al cosiddetto disegno di legge anti-ballottaggi, che abbassa dal 50% al 40% il quorum di voti per l'elezione dei sindaci al primo turno, evitando così il ballottaggio. Il provvedimento è all'esame del Parlamento in prima lettura. I media libici hanno annunciato in serata la morte di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar. Secondo Al-Arabiya, sarebbe stato ucciso in seguito a scontri armati iniziati nel primo pomeriggio. Si parla di 4 uomini che, secondo il consigliere di Gheddafi, hanno fatto irruzione nella sua residenza dopo aver disattivato le telecamere di sorveglianza, per poi assassinarlo. L'Ucraina è di nuovo al buio dopo gli ultimi pesanti attacchi russi che la notte scorsa hanno colpito città e centrali elettriche. Il bombardamento ha reso evidente che per Mosca la tregua concordata con gli Stati Uniti è finita. Per Kiev, invece, sarebbe dovuta terminare giovedì. L'atteggiamento di Putin non è cambiato, ha denunciato Zelensky, che pur confermando il trilaterale previsto per domani ad Abu Dhabi, si è appellato agli Stati Uniti e ha dichiarato che ora il lavoro del team negoziale ucraino verrà adattato di conseguenza. Ascoltiamo Emanuele Valenti.
Nell'ultimo anno, cioè dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, il Cremlino, dobbiamo dire con successo, ha tenuto aperto il canale del dialogo, almeno con gli americani, molto meno con gli ucraini, ma allo stesso tempo ha continuato a fare la guerra. Ed è quello che è successo anche in queste ultime ore, colpite soprattutto Kiev e Kharkiv, ma droni e missili anche su Sumy a nord, Dnipro e Zaporizhia nel sud-est e su Odessa sul Mar Nero. Almeno 9 in tutto le persone ferite. Zelensky ha detto che Mosca ha scelto i giorni più freddi dell'anno, dell'inverno, per mettere in crisi gli ucraini. Anche oggi, come capita sempre più spesso, molte abitazioni sono rimaste senza elettricità e riscaldamento, con temperature che di notte arrivano a meno 20. Il tutto proprio alla vigilia della ripresa dei negoziati tra russi e ucraini, con il supporto americano domani ad Abu Dhabi, di fronte a un Trump che in questo caso, cioè con la Russia, non ha battuto i pugni sul tavolo. Putin continua a tirare la corda per capire fin dove si possa spingere. Sulla carta, oltretutto, su richiesta di Trump, era in vigore una tregua su obiettivi energetici. I russi però sostengono che la tregua sia scaduta domenica, 2 giorni fa.
Andiamo ora nel Mar Arabico, dove gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Abraham Lincoln. In una nota, il comando centrale statunitense dichiara che il drone è stato abbattuto da un caccia per autodifesa e per proteggere la nave e il personale a bordo. Non ci sono al momento ulteriori dettagli, ma l'episodio arriva in un momento particolarmente delicato. Washington e Teheran hanno avviato un fragile dialogo. L'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, dovrebbero incontrarsi venerdì per un primo incontro. L'Iran oggi ha chiesto che i negoziati si tengano in Oman e non in Turchia, come ipotizzato finora, e che siano in forma bilaterale senza il coinvolgimento di paesi mediatori. A quasi 5 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza continuano. Almeno 3 oggi le vittime, ma diversi corpi sarebbero rimasti sepolti sotto le macerie di un edificio distrutto dalle esplosioni. Intanto proseguono a rilento i transiti al valico di Rafah, riaperto ieri dopo quasi 2 anni di blocco imposto da Israele. La Mezzaluna Rossa palestinese denuncia che i controlli dei militari sono lunghi e umilianti, sia per le persone in entrata che per quelle in uscita. E in serata ha fatto sapere che sono 16 le persone arrivate in Egitto per curarsi e con loro 30 accompagnatori. In Francia Marine Le Pen è a processo per la vicenda dei falsi stipendi degli assistenti all'Europarlamento di Bruxelles. Condannata in primo grado a 4 anni di reclusione e 5 di incandidabilità, la leader del Rassemblement National ha fatto ricorso in appello. Il processo è iniziato un paio di settimane fa. Oggi c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto la conferma della condanna in primo grado, ma non la sua immediata esecuzione, lasciando aperto uno spiraglio per una possibile candidatura nel 2027. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
Giornata cruciale, forse decisiva per Marine Le Pen e il suo avvenire politico al processo d'appello per l'abuso dei fondi del Parlamento europeo contro il suo partito, il Rassemblement National, cominciato il 13 gennaio scorso a Parigi. Oggi nella sua requisitoria l'accusa ha chiesto la conferma in sostanza delle condanne in primo grado, comprese quelle di ineleggibilità per i 12 accusati, tra cui la principale Marine Le Pen, ma senza richiedere l'esecuzione immediata della pena presente nella sentenza di primo grado e che di fatto esclude la Le Pen dalle candidature per le presidenziali dell'anno prossimo. L'avvocato dell'accusa ha giustificato la non richiesta di esecuzione immediata della pena con la scomparsa del rischio di reiterazione del reato, vista la nuova difesa degli imputati che, contrariamente a quella del processo in primo grado, ha ammesso non la volontà di abuso ma almeno l'errore in buona fede e la comprensione del reato. Una giustificazione che può servire da indicazione al collegio giudicante che deve emettere la sentenza tra qualche mese, entro l'estate. Sentenza che, se confermasse dunque le requisitorie dell'accusa senza imporre l'esecuzione immediata della pena, lascerebbe a Marine Le Pen una finestra legale per essere candidata alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Non è ancora stato identificato l'uomo senza fissa dimora trovato morto questa mattina a Milano. È la 5ª vittima in città dall'inizio dell'anno, un bilancio in linea con i dati degli anni precedenti, anche su scala nazionale. Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
È la 5ª persona senza dimora morta a Milano dall'inizio dell'anno. In tutta Italia nel 2026 sono già 39, più di una al giorno. L'uomo ritrovato questa mattina presto, senza vita, dormiva in un giaciglio di fortuna in zona Navigli. Aveva tra i 50 e i 60 anni, ma non aveva con sé documenti. Solo domenica, vicino alla stazione centrale, era morto un ragazzo di circa 25 anni. A metà gennaio un uomo di 40. Nei giorni precedenti altre due persone. Allargando lo sguardo la scena non cambia. Nel 2025 in Italia sono morte 414 persone senza dimora. Le associazioni che lavorano per strada sono tantissime, ma nemmeno loro riescono a fermare quella che chiamano la strage degli invisibili. Solo la scorsa settimana si è concluso il censimento delle persone senza dimora in 14 città italiane. Una rilevazione realizzata dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, di cui avremo i risultati non prima dell'autunno, ma che probabilmente confermerà i racconti di chi ogni giorno incontra le persone che vivono per strada. Hanno vite fragili, dipendenze, problemi di salute, disturbi psichici. Sono persone che spesso rifiutano l'aiuto o temono le strutture, per paura di perdere autonomia o di essere registrate, e che muoiono non solo per il freddo, ma per malattie e malori aggravati da anni di vita in strada. Serve invertire la rotta, perché, come ricorda il titolo del censimento, tutti contano e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione di ascolto da Martino Fiumi.